della radio e ha un progetto che è nato ormai diverso tempo fa. Come si sa, da questo punto di vista faccio gli auguri ai 40 anni di Onda Rossa. Questa è una radio per molti versi unica nel suo genere. La sua longevità lo dimostra, così come tanti momenti in cui questa emittente ha dimostrato una tenacia per certi versi senza pari. Basti pensare ad esempio a quando per molto tempo il segnale del suo trasmettitore è stato coperto da Radio Vaticana, ostacolo che avrebbe comportato la fine del progetto per in 99 casi su 100, e in questo caso invece non è successo. Unico è anche il patrimonio di fonti audio che Radio Onda Rossa ha raccolto nel corso dei suoi 40 anni, così come assolutamente singolare è stato l'impegno, l'attenzione da parte dei compagni e delle compagne nel raccogliere, nel catalogare, nel preservare questo ricchissimo patrimonio. A nostra conoscenza è diciamo davvero un'esperienza unica, l'unica che diciamo l'altra è il Radio Radicale, ma che però dispone di ben altri fondi e che comunque ha avuto un ruolo ben diverso. Radio Onda Rossa, per la sua natura di radio di movimento, ha vissuto tutti questi anni intrecciata alle dinamiche dei movimenti sociali, raccontandoli, facendosi megafono di questi movimenti, diventando anche a sua volta uditorio, uno strumento nelle mani dei movimenti sociali. È evidente dunque che questo patrimonio che la radio ha conservato è un po' lo specchio, diciamo, di quegli avvenimenti. Certo, si tratta di un punto di vista parziale, no? Perché la radio poi ha sempre rivendicato questa sua parzialità, non poteva certo esprimere le posizioni di tutto ciò che si muoveva, sarebbe stato impossibile. Allo stesso tempo però Radio Onda Rossa ha svolto la sua attività non solo da Via dei Volsci numero 56, perché poi il suo impegno riusciva, diciamo, a seguire tante vicende che si muovevano anche all'esterno della radio, e quindi in qualche modo ecco che il suo archivio diviene anche un po' lo specchio di ciò che si muoveva fuori. Quindi la radio, progetto di comunicazione antagonista, che però è anche un soggetto produttore di fonti, e pensiamo insomma che questo archivio sia una fonte preziosissima e da certo punto di vista può ritenersi anche indispensabile per ripercorrere le vicende di quei movimenti. È partito un progetto che si è posto come obiettivo quello di digitalizzare i vecchi nastri analogici, di svolgere operazioni di metadatazione rispetto agli stessi e poi di costruire una banca dati mediante l'operazione dei Thaisauri. Non so se Salvatore vuoi aggiungere qualcosa in proposito.
Il progetto è questo qui, insomma, lo dicevi bene tu prima, è un qualcosa di indispensabile, perché appunto gli archivi RAI sono di difficile consultazione, non sono conservati, e quindi immaginiamoci la RAI di cosa stiamo parlando. Quindi Radio Onda Rossa, il fatto che negli anni i compagni abbiano provveduto a conservare le registrazioni con una selezione operata, che è anche interessante capire che tipo di selezione è stata fatta, eccetera eccetera, e ci restituisce un patrimonio non solo per ricostruire la storia della radio, ma proprio per fare storia di quegli anni. Quello che si sta cercando di fare per l'appunto è di renderlo disponibile e fruibile per chiunque abbia voglia di consultarlo attraverso appunto alcuni strumenti. Uno di questi è quello della metadatazione attraverso Thesaurus, quindi attraverso uno strumento che permette di mediante un sistema di parole, di termini chiave diciamo strutturati gerarchicamente, di fare delle ricerche su questa schermata, si spera prima o poi vedrà la luce, di fare delle ricerche, quindi di poter inserire una qualunque parole chiave presente in questo strumento e di riavere indietro, diciamo, le registrazioni in cui quel termine con cui quel termine è stato indicizzato. Quindi chiunque abbia volontà, che sia storico, che sia curioso, eccetera eccetera, di interrogare questo strumento a proposito di quegli anni, potrebbe trovare appunto in questo progetto qui un utile mezzo, insomma, per fare questa cosa qui.
Allora, si tratta praticamente di una sorta di esplorazione, no? Noi attraverso questi audio abbiamo la possibilità di prelevare delle voci dal passato e in qualche modo avvicinarci ad esse in modo, oserei dire, sorprendente. Quindi quello che vi proponiamo a partire da questa trasmissione è una sorta di viaggio, di percorso dentro queste voci, in quei linguaggi, in quel clima. E diciamo, la prima puntata è proprio dedicata un po' al come eravamo, cioè com'era la radio e com'erano anche i movimenti che attraversavano la radio, diciamo in un arco cronologico che si muove all'incirca dal 1977 al 1980. E il primo audio che proponiamo è tratto dalla registrazione di un'assemblea di movimento che si è tenuta nella Facoltà di Economia e Commercio il 3 gennaio del 1978, quindi all'Università La Sapienza, un'assemblea che era stata indetta per discutere le mobilitazioni contro le misure di confino.
Sì, lo diremo dopo, magari sì, spiegheremo un po' che cos'erano le misure di confino e perché e il per come.
Poi sì, anche se poi l'audio in effetti non interviene nello specifico sulle misure di confino, esatto. Ma al contrario invece l'abbiamo scelto perché ci sembra che in poche parole l'intervento di un compagno in questa assemblea, la voce molti di voi certamente la riconosceranno, riesce a diciamo cogliere una serie di tratti distintivi e in qualche modo anche identitari del movimento di quel periodo. Siamo nel gennaio del 1978, il 77 è alle spalle ma davvero di poco, quindi l'atmosfera praticamente è ancora quella.
Compagni, ma io intanto parto da quello che sono state le scadenze in questi giorni, plaudendo chiaramente alla capacità che ha avuto questo movimento ieri di stare in piazza alla grande. Alla grande significa senza aver nessun timore. Le telefonate che arrivavano ieri a Ondarossa erano quelli, ma non è successo niente. Quando niente era, dice sì, ma hanno sbattuto la testa quattro volte addosso a un blindato. Ma hanno acciaccate le mani, dico, ma sta gioventù veramente, dico, c'ha un nervo che paragonata evidentemente alla gioventù del 68 non ce n'aveva, dico, il paragone, dico, è abbastanza sincero e realistico a questo punto. Dico, una capacità di aver impegnato su quel fronte ordinato e coordinato da parte della polizia, così come si svolge a Piazzale Clodio da sempre, con un rituale ormai fantastico, vi ricordate, da Lollo Panzieri, dico, fino ad oggi, fino a qualsiasi processo proletario, aver impattato con quel tipo di forza e con quel tipo di volontà reattiva, il divieto arrivato dal solito un giorno e mezzo prima, che negava ai compagni una manifestazione normale, addirittura non era una manifestazione, era uno sciopero di studenti che si concentravano per vie diverse, molto probabilmente attraverso gli autobus solamente, le motorette, a Piazzale Clodio, come tante volte era avvenuto. Ma ormai, dico, stiamo di fronte a, una, a un braccio di forza, un braccio reale che questo governo e tutte le formazioni interpartitiche che ci lavorano dentro hanno contro il movimento proletario. Quello che c'è è che noi non dobbiamo demordere di un passo su questo. Il compagno dei comitati comunisti ricordava quello che sta avvenendo, ricordava la necessità di scendere in piazza per rompere una cappa, compagni, non solo la cappa dell'agibilità politica, ma il decreto che ormai va avanti dal 19 maggio 1977 della piazza d'armi di Roma, controllata e diretta evidentemente dall'arco costituzionale dei partiti contro il movimento d'opposizione rivoluzionaria. Compagni, noi abbiamo dato delle prove significative, discesa in piazza, tipo 12 di novembre, tipo 12 dicembre. Abbiamo pagato dei prezzi, 240 fermati la prima volta, 300 gli altri. Abbiamo pagato un grossissimo prezzo, porco Dio, a questo punto. Quella vita la volevamo sì, di quella compagna che doveva partorire, non quel movimento della vita che invece vuol farli partorire per altri scopi, evidentemente le donne, compagni. Questi sono prezzi reali che abbiamo pagato. Però su quei prezzi ci siamo ancora più rafforzati, compagni. Abbiamo messo ancora più a nudo le nefandezze, evidentemente, dell'accordo a 6 che poi è arrivato a partorire, questo sì, il discorso della chiusura delle sedi del movimento, le cospirazioni politiche a noi, che agiamo sempre alla luce del sole, che li mettiamo e li inchiodiamo alla frusta, che li facciamo diventare come i fascisti, perché e al Trullo e a San Lorenzo, questi sono visti con questi occhi, hanno dovuto fare i comizietti con 50 persone, circondati da 6 blindati, 4 camionette e 100 agenti. Queste cose le faceva Rauti nel 74, quando l'abbiamo sbaragliato su a Monteverde, compagni.
Allora, insomma, ovviamente una grande verve, diciamo, nell'intervenire, ma la cosa che più ci interessava è il fatto che, appunto, in poche parole un po' si condensano alcuni aspetti rilevanti, no? Diciamo, innanzitutto l'uso della forza come uno degli aspetti salienti, centrali dei movimenti di quell'epoca. C'è poi un paragone col 1968 che è fatto proprio così al volo, che però coglie anche qui un aspetto, no? Perché effettivamente il movimento di contestazione studentesca aveva fatto i conti con la violenza, soprattutto dal punto di vista della repressione, attraverso la repressione e gli sgomberi, diciamo, delle facoltà occupate. Poi per il resto, a parte alcuni momenti, il primo marzo a Roma, il 7 marzo a Torino, che sono comunque successivi sempre a degli sgomberi, quindi in qualche modo si tratta di reazioni agli sgomberi, a parte questi momenti, fondamentalmente le iniziative di quel movimento si svolgevano attraverso i sit-in, attraverso gli happening sociali e politici. Diciamo che è il momento successivo, a partire dai primi anni 70, che poi cambia un po' il quadro, anche perché ci sono organizzazioni politiche che danno un certo peso comunque, no, alla questione dell'autodifesa, e quindi si innesca un meccanismo che poi porta al 77, anno nel quale invece l'uso della forza diviene assolutamente centrale.
Ci è parso significativo quest'audio proprio per questo, cioè l'idea che ci ha mosso un po' nella selezione degli audio di questa giornata, come si diceva all'inizio, era quella di provare a restituire un clima, no? Un come eravamo, diciamo, appunto, una prima giornata, e quindi ci interessava un po' questo. Ci è parso significativo, piccolo inciso, chiaramente negli audio sono stati fatti dei tagli, onde non essere accusati di plagio delle però insomma non distorce in nulla quello che poi...
Ci sono delle estrapolazioni, ma riteniamo che comunque queste estrapolazioni non si siano tradotte in manipolazione.
Esatto, però è corretto dirlo. E quindi ci sembrava interessante quest'audio, perché restituisce un po', a parte anche un certo entusiasmo che magari in audio successivi troveremo di meno, perché comunque la repressione impatterà duramente su quel movimento, ma poi c'è una rivendicazione forte e centrale, che è quella della sottrazione del monopolio della forza allo Stato, sostanzialmente, che, come diceva bene prima Luciano, è un qualcosa che si afferma sempre più prepotentemente negli anni 70, e quest'audio proprio restituisce quello che era un elemento di forte identità di quel movimento, che praticava e agiva la violenza in maniera assolutamente consapevole e riconosciuta e accettata, e rivendicava appunto la legittimità di queste pratiche, insomma.
Sì, l'altro aspetto che viene poi invece messo in evidenza nell'ultima parte delle parole pronunciate in quell'occasione da Vincenzo è ovviamente l'individuazione di quello che in quel momento appariva come il nemico principale, ovvero il Partito Comunista. È un po' curioso, no? Soprattutto oggi, andarlo a risentire. Per in qualche modo screditare il PC si utilizza un'immagine abbastanza curiosa, quella di un partito che è costretto, quando va, diciamo, nei quartieri proletari, nei quartieri popolari, a svolgere i suoi momenti, le sue iniziative blindato dalla tutela sbirresca, che è l'immagine che viene usata dai movimenti sociali per screditare il PC,
così, no? Come dovevano fare i fascisti, esatto. Si dice, in quegli stessi quartieri circondati, perché altrimenti non avrebbero avuto agibilità. Quindi sì, il paragone è molto duro e rende un po' l'idea di quanto duro fosse diventato lo scontro col Partito Comunista Italiano in quegli anni.
su questo aspetto io sottolineerei il fatto che è la scelta della legalità da parte del Partito Comunista a tutti i costi, per cui il paragone con i comizi di Rauti sta in questo, cioè i fascisti potevano parlare solo a fronte di una legalità formale imposta dalla Costituzione, per cui tutti hanno diritto di parola, eccetera, 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 che però nella pratica poteva essere esercitata solo con la presenza delle forze di polizia che tutelavano lo svolgimento del comizio di Rauti. Il Partito Comunista, oltre che apparire minoritario come lo erano i fascisti anni prima, appare anche completamente subalterno a questa legalità formale, cioè richiede l'intervento della forza pubblica per applicare un diritto costituzionale. Per un partito popolare di massa come era il Partito Comunista è ovviamente una perdita secca, insomma.
Bene, allora
andiamo oltre perché sì, abbiamo tantissimi
sì,
audio.
Sì, e purtroppo abbiamo iniziato in ritardo, di questo ovviamente ce ne scusiamo con chi ci ascolta. L'altro documento audio invece si riferisce, innanzitutto il tema è un altro tema che in qualche modo è centrale, no? Nell'agire politico e militante di quegli anni. In quei movimenti sociali erano attraversati ovviamente anche da dinamiche di scontro interno che in qualche modo alludono anche a una sorta di concorrenzialità. Spiegheremo dopo anche un po' meglio forse i termini anche di questo confronto, perché non si tratta soltanto di questione egemonica, anche se evidentemente c'era pure quella. Ci sono anche però delle posizioni differenti, insomma, e ovviamente quelle vengono fatte pesare, vengono fatte valere in sedi assembleari, in piazza e in tutte quante le vicissitudini dell'epoca.
Sì, se posso aggiungere una cosa, ci interessava anche appunto affrontare quest'altro, questa sorta di come eravamo, per evitare di limitarci a una rievocazione geografica, nel senso il movimento era tante cose, era scontro con lo Stato, era conflitto di piazza, eccetera, eccetera, ma era anche, cioè, dialettica anche aspra al suo interno, e sono aspetti che vanno raccontati, non vanno sottaciuti. Ci sembrava molto interessante appunto fornire agli ascoltatori un saggio di questa cosa.
Sì, peraltro questi, diciamo, confronti anche duri sicuramente erano in qualche modo latenti, talvolta irrompevano, tal'altra invece si cercava in qualche modo anche di metterli un po' a tacere. Forse questo è uno di quei casi. Ci sono delle telefonate tra proprio Radio Onda Rossa e Radio Città Futura nell'organizzazione di alcuni spazi radiofonici in Ponte Radio, e tra le due emittenti ci sono però delle scorie che in qualche modo, insomma, si cerca di mettere un po' sotto al tappeto, immagino per far riuscire questo momento radiofonico.
E la cassa?
No, perché non parte.
Capito. A voi non vi interessa un dibattito con Mattina?
Cioè, ci interessa il dibattito con Mattina, non mettersi a fare casini tra radio. Questo non ci è mai interessato,
no,
per radio.
Nel senso che ci si premonisce, nel senso, supponi, no, per ipotesi, che qualche deficiente, non dico che voi siete disposti a sta cosa, no, su questo me bastano le garanzie che date, dice che questo è un collegamento radio con Città Futura che farà questa cosa per dar spazio all'SLM, è chiaro che noi con radio, se sentiamo questa cosa da Onda Rossa, l'attacchiamo, capisci?
Perché non capito, vabbè, è chiaro che la radio la radio accesa e sintonizzata su Onda Rossa ce l'avete voi in studio, quindi se riuscirete che i compagni dalla radio dicono delle cose che non
questo. In altri momenti non ci sono create occasioni di questo tipo, però dato che la battaglia politica e la contrapposizione arriva a determinati livelli, no? In cui, vabbè, Città Futura, gli 11, chi cazzo è, rappresentano la destra, l'ultima spiaggia del riformismo, è chiaro che bisogna parlarsi francamente tra compagni, capisci?
Sì, sì.
Comunque non ci sono problemi. Okay. Mandate un compagno con la radio.
Ah, d'accordo, allora dobbiamo parlare di questa radio.
D'accordo.
Ok, ciao. D'accordo, ciao Enrico.
Cosa, no? non ho capito, guarda, ripeti da capo.
Non era... Dunque, dopo gli accordi che avevano preso con RCF, Martina è venuta in radio,
sì,
mi ha detto che è disponibile soltanto a ricevere le telefonate.
Non ho capito.
E non a parlare direttamente,
sì,
con esponenti di area, del movimento, che parlino da Radio Onda Rossa, questo testualmente.
Ho capito.
È questo.
Ma tu adesso dove sei?
Adesso io sono a Radio Città Futura e adesso ce ne andiamo da qui.
Venire giù lì. Va bene,
okay,
ciao.
Ti
compagna ha telefonato adesso a Radio Città Futura per sapere quali fossero gli appuntamenti per oggi. E allora mi è stato risposto che oggi non c'era assolutamente niente, e dato che ho insistito dicendo che mi sembrava di aver sentito che ci fosse qualche riunione, mi ha detto che ci sarebbe stata una riunione molto ristretta di servizio d'ordine. A questo punto ho domandato se sapevano qualcosa all'assemblea di lotta continua di ieri, e dicendo qualche scusa per il fatto che non c'ero potuto andare. Al che mi hanno detto, guarda, non ti preoccupare di niente, non è successo assolutamente niente, stai pure tranquilla, gli appuntamenti sono quelli che sono. Allora ho chiesto se mi potevano spiegare brevemente cosa fosse successo, e questi mi hanno detto, ma pare che alcuni compagni di lotta continua vadano all'assemblea di oggi pomeriggio. E che ho fatto, Dio mio, ma quale assemblea, se non ce n'è nessuna? E questo allora, cercando di rimangiarsi le parole, mi ha fatto, beh, sai, ecco, è un'assemblea dell'autonomia, ma un'assemblea molto ristretta. Allora a questo punto ho chiesto perché sarebbero andati questi compagni di lotta continua all'assemblea dell'autonomia ristretta, e mi è stato detto che era per cercare di portare l'autonomia a Porta San Paolo. Allora ho domandato se c'era pericolo che qualche compagno di lotta continua non andasse a San Paolo, al che questo che mi rispondeva del tutto confuso, e mi ha detto non ti preoccupare di niente, se succederà qualcosa le responsabilità sono tutte loro. A questo punto ho iniziato a chiedere.
Sì?
Ho capito.
Sto staccando un lavoro a lui.
Si tratta di audio che sono tutti relativi alla fine del 77, quindi da novembre 1977 ai primi del 1978. In un primo caso, diciamo, si richiama tutta la diciamo, rottura che c'è stata tra gran parte del movimento del 77 e la componente degli 11, no? Quella dove c'erano Raul Mordenti, Bernocchi, eccetera eccetera. Per altro verso invece, nella telefonata che fa la compagna che avete ascoltato, l'audio non è evidentemente proprio perfetto, ma insomma c'è una sorta di tranello, diciamo, che i compagni di lotta continua hanno cercato di farle rispetto alle varie assemblee, le varie punte di carattere più o meno tecnico che c'erano in quella giornata. Sono cose che comunque, diciamo, per certi versi succedono ancora oggi, quindi in qualche modo assolutamente, come dire, fisiologiche, no? Nella natura di quei movimenti. Volevi dire qualcosa, Giorgio?
Credo che qui appunto ci sono varie cose che è difficile spiegarle, bisogna, insomma, occorrerebbe molto tempo. Credo che uno degli argomenti sia la manifestazione dei metalmeccanici, sì, che si fece a Roma, manifestazione nazionale, a novembre o il 2 dicembre del 77, in cui c'era il solito problema di come rapportarsi a questa manifestazione, e quindi qui ritorna il discorso degli 11, la destra del movimento, ma diciamo ben superato da tempo, ma in quella circostanza il riferimento è più che altro simbolico, non concreto, perché insomma il discorso interno proprio al movimento del 77 per quanto riguarda tutta la componente degli 11 era abbastanza già superato, insomma, perché siamo alla fine del 77. Si riproponeva in forme diverse, con una sinistra con una destra di movimento diciamo variegata, che aveva assunto anche altre connotazioni, e quindi il discorso era come rapportarsi a questa manifestazione, in che modo, in quale concentramento, insomma, perché si parla di Porta San Paolo a un certo punto, evidentemente, mentre invece c'era il discorso di andare per esempio incontro ai metalmeccanici che venivano dalla Tiburtina, insomma diciamo cose tecniche che assumevano anche altre caratteristiche. Il resto, viceversa, il ponte radio, non ho capito bene a quale circostanza esatta si riferisce, credo ancora a questa, cioè la preparazione da parte del movimento nei riguardi di questa manifestazione.
Se non ho capito male, si parla di un intervento di mattina che è questo avvocato,
sì.
Quindi chiaramente è decontestualizzato, però immagino riguardasse delle questioni legali, però appunto la cosa che ci sembrava emergesse bene era quella appunto di una reciproca, diciamo, come dire, diffidenza da parte delle due radio, che evidentemente era il riflesso di una serie di rapporti politici non esattamente pacifici, quindi ci sembrava insomma significativo mandarlo in onda per questo.
Cosa che però non ostava la possibilità, no, comunque di condurre insieme,
esatto,
delle iniziative. Talvolta invece questa possibilità proprio non veniva data, e ascoltiamo quest'audio.
De gens étaient contrôlés dans les gares et dans les routes, et sur les routes. Plus de 400.000 automobili sono state perquisite, decine di migliaia di persone sono state perquisite e fermate nelle strade o nelle stazioni.
Dammi il microfono. No, dammi qua, guarda.
Compagni, per voi state
perquisiti. E le battono.
Compagni seduti, fermi seduti, compagni.
Ricordiamo che siamo in diretta, collegati in diretta con il Palasport, stiamo trasmettendo la manifestazione contro il confino. Sì, ti sento. Sì?
Questi fermi, questi arresti.
Sport, stiamo sempre a Palazzo dello Sport. C'è stato un attimo di scomussolamento qui perché, come ho detto, c'è stato un po' di trafferuglio, un attimo. Sì. Aspetta un attimo.
Pronto? Pronto?
Sì, dai, parlo.
Pronto, guarda, è successa una cosa, cioè i compagni ci hanno riferito, noi l'abbiamo visto personalmente, che c'era uno che è stato riconosciuto come membro dell'MLS, che è stato preso e portato via, tutto qua. Ma naturalmente, vista la gente che c'è, e la cosa non si vedeva molto bene, ovviamente c'è stato un po' di casino, ma non assolutamente grave, cioè si è trattato soltanto di un accompagnamento alla porta e alle uscite del Palazzo dello Sport di questo membro dell'MLS. Questo perlomeno quanto ci hanno detto gli altri compagni redattori che si trovavano vicino a dove è successa questa cosa, quindi assolutamente niente di grave.
Allora, era una trasmissione del 25 febbraio 1978, anche questa in realtà realizzata in Ponte Radio con Città Futura, anche con altre radio, Radio Radicale, ma anche altre, non solo italiane, almeno questo c'è scritto su, diciamo, il dorso della copertina della cassetta. E si stava mandando in onda una manifestazione assemblea organizzata al Palasport di Roma, appunto, contro le misure di confino. Nel corso di questa manifestazione c'è un'interruzione che è dovuta appunto all'allontanamento dalla sala di un attivista del Movimento Lavoratori per il Socialismo, che era a quel punto, già siamo nel 78, la derivazione partitica del movimento studentesco legato a Capanna e alla statale, che a Roma, correggimi se sbaglio Giorgio, non ebbe molto seguito e che durante tutto il 77 li aveva già prese abbondantemente, insomma.
Sì, no, qui l'aspetto rilevante, a parte questa connotazione, è la giornata in sé, questa grossissima assemblea al Palazzo dello Sport, dove intervennero Maria Antonietta Maciocchi e parecchi altri, insomma, che venivano alcuni casi, sì, dalla Francia,
perché in Francia ci fu un eco grande, insomma, rispetto a tutta la mobilitazione contro i provvedimenti di confino, non mi ricordo l'altro personaggio francese che...
Guattari mi sa che interviene in quella
sì. Guattari esattamente, non mi ricordo se stava in quell'assemblea, ma insomma era veramente molto
sì,
molto
ci fu un appello firmato in Francia da tutti gli intellettuali francesi. La cosa in Francia ebbe effetto perché riportò alla memoria gli esiliati, no, sotto il fascismo, quindi tutti quelli che erano stati raggiunti da provvedimenti di confino del periodo fascista in Francia, quindi questo ebbe una grossa eco, insomma, quindi, e poi lì ci furono tutti gli attacchi dell'unità del Partito Comunista, la stessa Maria Antonietta Maciocchi, insomma, poi ci furono parecchi stracci e i provvedimenti di confino, forse il più, credo ci siano anche audio su questo della radio che riguardarono, poi li mandiamo insomma successivamente, compagni particolari insomma, ecco.
Piccolo spiegone storico, nel senso, visto che un po' di cose le diamo per scontate, cioè si sta parlando dei provenienti di confino ai danni dei sovversivi che vengono introdotti con la legge reale, se non ricordo male, e chiaramente colpiscono alcuni compagni molto attivi nelle lotte sociali e vengono da subito contrastati dal movimento di opposizione sociale, perché appunto ritenuti un esempio di legislazione fascista, nel senso era dagli anni del fascismo che il confine esisteva già per alcune categorie. Nel 65 era stato introdotto per i mafiosi, nel 56 per gli asociali, i marginali, eccetera eccetera, però per i sovversivi politici diciamo che era dal fascismo che non si parlava di soggiorno obbligato con sorveglianza speciale, quindi chiaramente c'è una forte reazione, una forte campagna anche che tenta di coinvolgere anche i democratici, eccetera eccetera, e la manifestazione al Palasport è una delle principali tappe quantomeno pubbliche di questa campagna contro queste misure di confino.
Dunque, abbiamo quindi parlato di contrapposizioni all'interno del movimento, che anch'esse sono state in qualche modo il sale anche, no, di quell'epoca. Molto spesso, anche devo dire nella memoria orale, si tende però a dire che queste contrapposizioni fossero per molti incomprensibili, no? In parte probabilmente per tanti lo erano pure, magari per quelli che magari non attraversavano il movimento in tutte le sue dinamiche. C'è però da dire che queste contrapposizioni erano anche originate da posizioni diverse, da visioni diverse di quello che doveva essere il processo, che per molti doveva essere un processo rivoluzionario, per altri forse pure, ma pensavano ci fosse bisogno di qualche stampella per metterlo in pratica. Queste diverse posizioni comunque esistevano, erano anche importanti e fondanti rispetto ai diversi progetti in campo, e in questo piccolo intervento un po' vengono fuori.
Diciamo che era la dialettica reale. Insomma, io tenderei sempre a vedere il lato positivo di questi aspetti, non il lato negativo, e con un rapidissimo rapporto all'oggi mi sembra che sia uno degli elementi che manca, insomma, no? Cioè questa capacità di dirsi le cose pur rimanendo in un ambito non identico, evidentemente le identità sono diverse, ma di analogia perlomeno di intenti in qualche modo, no? E che però ammettevano una dialettica anche forte, insomma, cosa che oggi mi sembra quasi scomparsa, insomma.
Mandiamo l'audio di cui parlavi.
L'ultimo comitato centrale del Partito Comunista che fa votare a maggioranza, cioè all'unanimità, il discorso che se la DC non ci sta, andiamo noi al governo. Follie e stupidità che possono servire solo a una parte di questo movimento, molto piccola di questo movimento. E qui è la dialettica, è la polemica, è la critica che va vivacizzata con tutte le componenti, di capire che si possa fare qui in Italia l'unità delle sinistre. Ma qua dove cazzo sta più l'appellativo sinistra dentro questa gente, quando è proprio questa gente che propone l'integrazione della classe operaia, l'attacco alla classe operaia in quanto forza politica e quindi il loro ristabilimento solamente del suo essere merce forza lavoro e basta, cioè l'ama è l'artefice di questo progetto e Berlinguer come altrettanto esecutore, per cui tutte quelle fandomie terze internazionaliste sulla possibilità o meno o semitroschiste di andare al governo, per cui dopo che c'è questa unità fantomatica la sinistra dovrebbe rinculare al suo interno, cioè dovrebbe appoggiare questa formazione, sono veramente le velleità di coloro i quali non hanno avuto mai chiara la strategia politica dentro la possibilità qui in Italia di arrivare a un progetto rivoluzionario, e che noi chiaramente abbiamo sempre identificato in quel discorso del contropotere e della dualistica dei poteri, compagni, cioè della democrazia diretta praticata attraverso le 10.000, le 100.000 articolazioni pratiche che i giovani, le donne, i vecchi, gli anziani, i ragazzini praticano in tutti i quartieri, e hanno una ricomposizione del potere proletario a livello territoriale, compagni. Le altre sono velleità, appunto, che sono un derivato storico di una vecchia concezione e culturale, ma soprattutto di una pratica politica ultra pacifista, ultra integrale dentro l'istituzione borghese.
Ecco, per certi versi non avrebbero bisogno di tanti commenti. Una strategia di diciamo il PC al governo, fondamentalmente si può riassumere questa famosa indicazione, che in realtà provenne proprio soprattutto dalla lotta continua all'indomani del golpe cileno, quindi nel 1973. Negli anni successivi questo rapporto tra lotta continua e la federazione, le varie federazioni provinciali del PC nelle varie città, nelle città più importanti italiane, in realtà venne man mano a consumarsi, però dobbiamo dire non tanto per volontà di lotta continua quanto più per volontà del PC. Quindi l'accusa tra virgolette mossa da Vincenzo ancora in qualche modo era in piedi. Dall'altra parte invece c'è il discorso abbastanza classico, va detto, del dualismo di poteri, che nell'autonomia romana si traduceva soprattutto in termini di contropotere territoriale, perché era questa poi, no, la forma organizzativa che era stata individuata come in qualche modo vincente.
Infatti poi magari diamo la parola per un commento agli altri due membri qui in studio, cioè quest'audio ci è sembrato significativo perché è duplice, cioè da un lato emerge quella dialettica anche sana di cui si parlava prima, aspra ma sacrosanta, legittima all'interno del movimento, dall'altro c'è in positivo una rivendicazione quasi di programma politico, potremmo dire, no? Nel senso, mentre in negativo c'è l'attacco a alle altre formazioni che vengono definite minoritarie e velleitarie del movimento, in positivo c'è questo e quello che invece professiamo noi: creazione di contropotere, dualistica di poteri, democrazia diretta, eccetera eccetera. Quindi è una sorta, c'è stato in pillole grosso modo una sorta di programma minimo dell'autonomia operaia, quindi ci sembrava interessante rimandarlo agli ascoltatori, insomma.
Beh, qui secondo me il tratto saliente è la critica alla presunta unità delle sinistre, o perlomeno questo come scenario, come obiettivo intermedio magari, ma come lo si vuol chiamare, però che viene da parte nostra criticata. Perché? Perché non era nelle cose, perché l'unità col Partito Comunista significava la definitiva abbandono di qualsiasi altra ipotesi, ma non per altro, ma perché l'aveva scelto il Partito Comunista, insomma. Cioè quando Berlinguer arriva a dire che neanche col 51% si può governare, ma bisogna allearsi con l'avversario di classe, mi sembra che, insomma, non c'è più materia, no, di contendere. Quindi stava appunto nelle velleità di chi pensava che il Partito Comunista si potesse ravvedere, si potesse spaccare, perché c'era sempre una componente di sinistra che magari veniva in qualche modo esaltata, presunta, perché poi nella realtà tutto questo non aveva effetto pratico. E quindi ancora una volta, se vogliamo attualizzarla all'oggi, ovviamente il contesto è completamente diverso, però quanti ancora oggi pensano, no, all'unità delle sinistre? Quanti magari dicono: ma come, siamo spezzettati, divisi in mille rivoli, perché non ci uniamo? Perché non ci uniamo, sì, magari è un'aspirazione più che legittima, no? Più naturale, spontanea, semplice, ma evidentemente ci sono, diciamo, delle differenze fondamentali ancora oggi, ci sono degli ostacoli materiali che impediscono questa unità, non è questione solo di volontà, sicuramente quella conta, ma ci sono delle differenze oggettive che spesso vengono sottovalutate o vengono messe da parte, insomma.
Anche perché il Partito Comunista già lo era stato individuato come nemico, ma per esempio per tornare al 1977 questo fu evidentissimo anche a chi non l'aveva ancora colto. Nel libro La teppa all'assalto del cielo vengono riportate anche stralci di Paese Sera e dell'Unità, in cui si vede chiaramente che quelli che Berlinguer all'epoca, Santo Berlinguer, che ancora adesso viene rievocato non solo da Rifondazione o quello che ne è rimasto come la parte buona, se ci fosse ancora lui, ma anche da altre componenti, diciamo così, più a sinistra, era quello che aveva definito appunto il movimento un Torelli, no? E fra l'altro la spaccatura ci fu nel Partito Comunista, ci fu per tutt'altri motivi, ci fu quando il Partito Comunista diventò Partito dei Democratici di Sinistra dopo la svolta della Bolognina, e sappiamo com'è finita quell'esperienza, che fra l'altro fin da subito continuò a praticare il parlamentarismo, anche se poi, diciamo, con un certo movimentismo così dichiarato. E quando per esempio si presentarono qui a Radio Onda Rossa per insomma cercare un rapporto eccetera, la domanda che io personalmente mi posi e magari non posi in quel momento fu: vabbè, ma perché ieri cosa c'era di diverso per cui oggi invece siete qui? Magari fra quelli c'erano gli stessi che mi pare nel 78 sfilarono, abbiamo un audio che abbiamo anche mandato altre volte, sfilarono sotto Radio Onda Rossa scortati dalla polizia in un quartiere attonito e blindato, dicendo, gli slogan erano brucerà, brucerà, e fascisti, fascisti, diretto a Radio Onda Rossa. Quello era l'obiettivo, che con le finestre aperte mandò tutto in diretta.
Allora, abbiamo detto di contrapposizioni, c'era però anche una sorprendente predisposizione e capacità, non sempre ma talvolta sì, al dialogo, una capacità di ascolto che al di là degli scherzi a Onda Rossa, dobbiamo dirlo, non è mai mancata, nonostante il fatto che da queste parti e rispetto all'area politica a cui Onda Rossa faceva riferimento c'erano delle posizioni molto forti che in qualche modo sancivano dei paletti, degli steccati, ma abbiamo rintracciato un audio, non so quante volte sia successo, probabilmente non è mai più successo nella storia di questa emittente, in cui addirittura chiama un membro delle forze dell'ordine e il redattore non mette giù il telefono ma intraprende una conversazione abbastanza particolare. Ovviamente le posizioni sono inconciliabili, quantunque il poliziotto in questione fosse un poliziotto abbastanza particolare, però insomma è davvero, a me piace molto il modo in cui il redattore si rivolge a questo poliziotto, individuando per l'appunto quelli che sono, diciamo, i motivi di questa profonda inconciliabilità, ovvero puntando sul fatto che non è il singolo che sta a casa sua e telefona dalla radio che in quel momento può cambiare chissà che, ma quel singolo, al di là delle sue posizioni, quando si trova a svolgere il suo lavoro è stata dall'altra parte.
Sì, perché questo poliziotto, lo ascolterete, l'audio non è perfetto, quindi chiediamo un po' di attenzione perché vabbè, è quello che è, però questo poliziotto rivendicava una sorta di suo essere compagno nello svolgere il suo lavoro di poliziotto, quindi è molto particolare, è particolare appunto l'attenzione poi che dedica il redattore a far emergere alcune contraddizioni. Diciamo che con quest'audio passiamo un po' nella seconda parte di questa prima puntata, dal come eravamo movimento, dal provare a affrescare un poco le dinamiche di movimento, a come eravamo radio, cioè al mestiere della radio, insomma come si faceva radio a quel tempo, e abbiamo selezionato alcuni spezzoni che secondo noi restituiscono proprio un modo di fare radio che a noi è sembrato significativo e anche molto, cioè un bel esempio, diciamo, di come si può fare questo di come si può svolgere questo compito della controinformazione.
Tu sei un bravo ricordo.
È grave ricordo io. Io dopo 31 anni sono rimasto quello che hanno filtrato, che sono contato, ma non me ne frega niente, perché chi per il grado se ne pregia e chi se ne frega.
E perché sei ancora bravo, Tito? Non sei appuntato?
Io appuntato? Perché mi hai preso? Qualche lacchio o qualche cosa?
No, voglio dire, perché dopo 30 anni di servizio sei stato anche per anzianità, non soltanto per mezzo di servizio. Perché
stanno nei posti di lavoro, che dopo 25 anni le danno una medaglia d'onore per il servizio, per la collaborazione prestata.
sono entrato così e rimango ancora così, perché ancora purtroppo.
No, perché una dirigente
poi me lo voglio
io. No, per fastidio, capito?
No, 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 per me, perché una prendo come una questione personale, però io la dirigente me lo voglio io, tu nonostante abbia un po' di nessun grado.
Per l'anno di grazia 1950 ho arricchito una montagna di menomazioni fisiche, perché acqua, neve, sole e vento me lo sono bollato a Taricciani e ho riportato
delle
che levati, però come diciamo riconoscimenti particolari.
Pedro, scusa, questo è un soddisfattivo?
Certo.
Va bene, allora lo interrompiamo. Al preascolto, diciamo, avevamo una sensazione diversa quanto all'audio, ci sembrava che in qualche modo comunque si potesse ascoltare, in realtà si capisce abbastanza poco. Il poliziotto, che peraltro en passant cita anche Antonio Gramsci,
noi.
Fondamentalmente dice che non dipende dai superiori, ma dipende da una legge, così in qualche modo astratta, a cui lui si riferisce e che quindi intende come una legge buona. Il redattore gli fa notare: sì, ma questa legge prevede anche che se tu vieni mandato a sgomberare delle case occupate, tu devi svolgere quel lavoro. E quindi si va avanti così, insomma, per circa 6, 7, 8 minuti, non si arriva ovviamente a nessun tipo di conclusione, però a suo modo è, diciamo così, straordinario, no? Il modo in cui comunque, nonostante il clima dell'epoca, gli anni, gli scontri in piazza, alla fine comunque da questa parte si cercava di non dare nulla per scontato, anche se poi le posizioni scontate lo fossero.
Sì, infatti più del contenuto, poi magari diamo la parola a perché il commento mi sembra anche interessante, cioè più del contenuto, che è banale, insomma, c'è, cioè, un rappresentante della legge che tenta di difendere la bontà di questa legge, anche in riferimento agli ultimi dal suo punto di vista, e dall'altra parte gli si fa notare chiaramente, insomma, la natura di classe delle leggi. Quindi al di là di questo, cioè, la cosa significativa è proprio questa capacità di dialogo nelle differenze incolmabili e inconciliabili, è una capacità che A noi è sembrata, cioè non è sembrata negativa, insomma, quella di non prendere, attaccare, vabbè, ma che sei una guardia, ciao, no? E, cioè, sembrata, e infatti ci ha restituito all'oggi un documento interessante, appunto, più che del contenuto e delle posizioni che potevano emergere, proprio di un modo di fare radio che abbiamo ritenuto potesse essere condiviso con gli ascoltatori. Non so se Giorgio o Antonella vogliono...
Sì, beh, la cosa che mi sembra interessante, al di là di come dicevi proprio del contenuto, che comunque, insomma, è sorprendente, no? Magari ascoltarlo oggi, ma il fatto veramente che la radio era molto molto ascoltata, ha raggiunto punte certificate in quegli anni, non dico la prima radio di quel genere a Roma, ma insomma in alcuni momenti i notiziari di Radio Onda Rossa superavano in ascolto quelli delle radio anche istituzionali, ma anche la disponibilità entro certi limiti, perché i fascisti telefonavano tanto, ma soprattutto per insultare, quando te ne rendevi conto, ovviamente, cioè non andavano in onda, era rarissimo che potessero cominciare in onda, però la disponibilità totale a parlare con chiunque e soprattutto questa capacità appunto di non filtrare assolutamente, ma di avere anche la possibilità poi di interloquire con appunto un interlocutore così particolare come questo poliziotto democratico che leggeva Gramsci.
Beh, andiamo adesso invece a ascoltare un audio che forse è quello che con maggiore esemplarità trasmette un po' il modo che aveva la radio di svolgere il suo compito di informazione, controinformazione, chiamiamola un po' come ci pare. Ascoltando quest'audio, peraltro, queste differenziazioni, informazione, controinformazione, in qualche modo sembrano anche esplodere, sembrano anche saltare, perché la radio in definitiva fa un po' entrambe le cose. La data da sola dovrebbe parlare chiaro: 2 agosto 1980 è un momento di tragico, è la strage di Bologna. Radio Onda Rossa è la prima emittente che dà questa notizia. E cosa fa il redattore che si trova in radio? Comincia a fare quello che oggi quasi praticamente non si fa più. Ovvero parliamo di un compagno, non di un giornalista professionista, anzi i compagni che si trovavano a operare in questa radio rifiutavano in maniera netta un loro appiattimento a diciamo il professionismo dei giornalisti, si sentivano parte integrante di esperienze sociali, e da questo punto di vista il lavoro condotto in quelle ore assolutamente difficili è incredibile. Il compagno si attacca al telefono e questo è quello che ne esce fuori.
Sì, è un audio abbastanza lungo, però noi è uno degli audio che secondo noi è più significativo, quindi ci tenevamo a mandarlo, quindi chiediamo anche pazienza e attenzione nell'ascoltarlo, perché è molto interessante. Soprattutto c'è, insegna una cosa che non le insegna ai compagni, cioè questo compagno, questo redattore di Radio Onda Rossa fa verifica delle fonti, che è qualcosa che insegna ai giornalisti, cioè, secondo noi, come proprio un modello di informazione, quindi non è tanto un esempio, diciamo, per i compagni, per come si, anche quello, ma proprio per i giornalisti, perché riteniamo che lo faccia molto meglio di tanti professionisti, diciamo, dell'informazione. Vediamo un po', sentiamo un poco.
C'è stata una grossa esplosione questa mattina intorno alle 10:30 alla stazione Bologna. Le vittime accertate sono oltre 40, sono decine, centinaia di feriti. Siamo fatte due ipotesi: la prima è che l'esplosione fosse dovuta a un attentato fatto dai fascisti, poiché a 2 giorni ricorre l'anniversario, il 6° tragico anniversario della strage di Calicos, e che proprio oggi era stata rinviata a giudizio una sentenza per il giudizio del fascista Turchi, con il quale fu arrestato dopo che sparò addosso ai carabinieri che andavano a prenderlo a casa, e che fu comunque poi arrestato e ritenuto responsabile della strage di Calicos. Vorrei anche, sono passate le ore, anche sono molto poche, c'è stata così quasi una tendenza a voler affermare che si trattasse di un incidente drammatico, forse esplosa la campagna. Sulla natura, sul perché avvengono queste cose, abbiamo cercato già di dire. A questo punto la situazione si interroga di nuovo, perché Inar, nuova armata rivoluzionaria, rivoluzione fascista, rivendica, pronto? Scusate, stiamo aspettando una chiamata dall'interno della Repubblica, quindi fra un minuto parleremo di nuovo. Ecco, grazie, sì. Ecco, stiamo collegati di nuovo con la Repubblica.
Pronto?
Sì.
Io mi dico qui in mare, mi vediamo l'attentato alla stazione di Bologna, con la camera del Putin, quello che hanno ammazzato il tempo del capovaro.
No, non mi pare che sia morto Putin. Potrebbe essere un piede a giudizio. Fulmine è uscito due carabinieri. Senti una cosa, noi siamo arrivati in Andalusia, abbiamo detto. Siccome siamo cercati di costruire questa notizia, la notizia era arrivare in indicazione di aria, ci hanno guardato direttamente da Bologna, una radio Carabinieri di Bologna. Volevo sapere se eri in grado di potermi dare alcune notizie invece di carattere, diciamo così, più di cronaca rispetto alla situazione di Bologna. Rispetto a questa cosa, cioè si è fatta l'ipotesi che l'esplosione fosse dovuta a una caldaia alimentata probabilmente a gas, ma l'azienda comunale ha smentito che il gas sia esploso.
Ma questo non
puoi dire,
questo
per
parlo
con la drone,
quindi.
Io dalla drone parlo con te, c'era solo una collega che mi ha letto anche lei il messaggio di Mar.
No, hai chiamato verso le 4:30.
Ho capito, va bene. Ciao, ti ringrazio.
Okay.
Ecco, come vedete anche qua la calda estate, eccetera, alle 9 del pomeriggio, ma vorremmo avere alcune informazioni in merito al disastro avvenuto alla stazione.
Sì.
Se potete darci queste informazioni.
Io informazioni volete.
Vuole sapere il numero delle vittime?
Il numero delle vittime non glielo. Noi risulta circa 40 finora, però non ne sappiamo di più.
Ho capito, la situazione all'interno della stazione, quante altre persone sono ancora sotto le macerie più o meno?
Non lo sappiamo assolutamente, noi solo cerchiamo di dare informazioni se non in attesa, capito? Ma di queste cose non lo sappiamo.
Ecco, allora se è possibile sapere se ci sono dei romani.
Ecco,
sono vittime.
Nativi
ben precisi
lei.
No, non è nativi, stiamo parlando, questa è una radio, abbiamo bisogno di avere informazioni.
Noi c'è un ufficio che è stato allestito qui in comune,
sì?
Dare delle informazioni sui nomi, cioè molte persone si leggono, si danno il nome e noi cerchiamo di dire se sono deceduti, se sono feriti, se sono ricoverati presso quale ospedale, ma non sappiamo dirne di più. Capito?
Sì, ho capito. Senta, mi faccio una cortesia, mi può dare il numero della prefettura?
Sì.
Di Bologna?
22 84
come?
64
adesso glielo dico, 2
sì?
Sì.
4
sì.
01
0 allora.
Gliene do anche un altro perché sarà occupato, 23
sì.
09
01
sì.
Mille grazie,
sì.
Ecco, eravamo collegati con un ufficio apposito del comune per dare informazioni, non ce ne ha date molte, è comprensibile che ci sia un po' di confusione anche diciamo da quelle parti. Chiamiamo adesso la prefettura di Bologna per sapere diciamo delle cose un po' più precise. Buongiorno, Radio Onda Rossa di Roma. Vorremmo avere alcune informazioni sul disastro che è avvenuto questa mattina alla stazione di Bologna. Volevo sapere se esiste una versione ufficiale in merito alla causa che ha portato appunto all'esplosione. Pronto?
Sì, prego.
Era prefettura di Bologna?
Prefettura di Bologna, sì.
Buongiorno, Radio Onda Rossa da Roma. Vorremmo avere la possibilità di essere informati circa la causa effettiva dell'esplosione avvenuta a Bologna.
Non la conosciamo ancora perché stanno ancora lavorando, stanno ancora esponendo le macerie e fino a che non le hanno tolte tutto non si può sapere
nulla. Può confermare che l'azienda comunale del gas ha smentito che l'incidente sia avvenuto nella loro rete di...
Non lo so, io non lo so. Il maresciallo è un ufficio di gabinetto, non è un ufficio che posso dare lì.
Vabbè, pazienza, stiamo parlando con la questura?
Prego?
Stiamo parlando con la questura?
La questura.
Ah, io pensavo di parlare con la prefettura, ma potete parlare con la prefettura, per favore?
È lo stesso, avranno sbagliato, avrà pensato che lei sapesse le notizie di qualcuno, capito?
Ho capito, però...
Mi dispiace dover venire di attaccare perché gli altri telefoni squillano, c'è gente che vuole...
Va bene, ringraziamo molto.
Lei dovrebbe ritare il numero e farsi passare la prefettura, perché il centralino è unico.
No, ho capito. Okay. La ringrazio, maresciallo. Ecco, parlavo con il maresciallo di Bologna, anche lui probabilmente affogato di lavoro, risponde a tutte le telefonate che arrivavano in questo momento a Bologna, anche qui nessun'altra informazione se non quella appunto che stanno scavando le macerie. A questo punto ci ricolleghiamo con la prefettura, sperando di avere ulteriori informazioni. Perché appunto avviene questo fatto nuovo?
Sì, prefettura Bologna.
Buongiorno, Radio Onda Rossa da Roma.
Sì.
Vorremmo sapere alcune informazioni meglio allo scoppio avuto questa mattina alla stazione.
Un momento, le passo un funzionario.
La ringrazio. Poi ci passa il funzionario della prefettura di Bologna.
Pronto?
Buongiorno, Radio Onda Rossa da Roma. Vorremmo parlare con il funzionario. Pronto? Pronto, la prefettura di Bologna? Pronto?
Sì, pronto.
Ecco, Radio Onda Rossa da Roma.
Dica.
Vorremmo sapere le cause così ufficiali del disastro avvenuto questa mattina alla stazione di Bologna.
Le cause non sono accertate ancora, perché si è parlato di scoppio di caldaie, ma ancora nessuna ipotesi è stata accertata.
Ho capito, ci sta una telefonata di NATO. Allora, la Repubblica rivendicherebbe l'esplosione di un ordigno esplosivo.
Queste comunque sono poi tutte quante ipotesi naturalmente che andrebbero vagliate. In ogni caso i tecnici che sono sul posto non si sono ancora espressi, quindi potrebbe essere benissimo un fatto assolutamente un incidente.
Ma abbia pazienza con la nostra ignoranza. Una caldaia della stazione di Bologna, che cosa può servire?
No, è per il ristorante, perché lo scoppio è avvenuto nella zona del bar-ristorante della stazione, non è avvenuto sul binario o da qualche altra parte.
Ho capito, diciamo in un sotterraneo.
È una caldaia, sì, naturalmente c'è una caldaia sotto.
Ma poi solo per l'acqua?
Sì.
Ecco, è alimentata a gas?
Sì.
Perché mi risulta un precedente collegamento con Bologna che l'azienda del gas ha smentito.
Ha smentito cosa?
Che siano esplose le tubature del gas.
No, guardi, di ufficiale non c'è ancora niente.
Mi dicono che sta fatto un comunicato ufficiale dall'AMCA, mi pare si chiami.
Non c'è nessuna ipotesi, e comunque inizialmente l'orientamento era proprio quello di pensare a un incidente invece.
Tuttora vi siete di questa convinzione?
Non possiamo dare una notizia precisa perché non abbiamo nessuna conferma e nessuna smentita della cosa.
Ho capito, un'ultima domanda, volevo sapere se i vostri tecnici o comunque i vigili del fuoco sono già arrivati sul luogo dell'esplosione o devono ancora scavare?
Sono arrivati subito e sono ancora sul posto.
No, dico nel luogo della caldaia.
Sì.
Sono già sul posto dove è avvenuta la defecazione. Pronto? Sono già, nei sotterranei della caldaia?
Sì.
Ho capito. Da quanto tempo non lo sa?
No, questo non
me
lo
so dire. No, le vittime, cioè il numero delle vittime, dei morti?
Al momento una quarantina.
E i feriti?
E i feriti sono oltre 100.
Ho capito.
Però anche questa è una notizia che è poi suscettibile di modifica, perché come le dico sono ancora sul posto e quindi stanno ancora rimuovendo le macerie.
Senta, perché ora si prevede che si possa avere qualcosa di più preciso? Ancora pensate di fare un comunicato ufficiale oppure di avere delle informazioni per poter comunicare la stampa?
Guardi, noi aspettiamo gli elenchi dei morti e dei feriti, e questo nel corso del pomeriggio lo avremo.
D'accordo.
Fra un paio d'ore, fra un'ora, adesso con precisione non glielo so dire, comunque nel corso del pomeriggio, quindi non lo so, se vuole ritelefonare tra un'oretta.
No, ci può dare il numero diretto, che abbiamo fatto un'altra fila incredibile, abbiamo addirittura parlato con un maresciallo della questura.
Ma siccome c'è tutto un ufficio, quindi c'è una serie di numeri, non sono numeri diretti, sono numeri che passano tramite il centralino.
Ho capito.
Al suo interno non ce lo può dare, così comunichiamo direttamente ancora una volta con lei?
No, purtroppo non ce l'ho, ma comunque è molto probabile che comunichiate con me perché ci sto io, quindi...
Va bene, grazie.
Beh, è un audio molto lungo, ma appunto significativo, cioè ci sembra un esempio dei migliori di come si fa controinformazione e informazione, come diceva prima Luciano, saltano un po' le categorie, che poi ha antecedenti storici nobili, nel senso, ricordiamo che i compagni sono quelli che subito dopo Piazza Fontana, cioè, conducono una controinchiesta, e una delle prime a uscire la strage di Stato, per l'appunto mettendo in luce le responsabilità dei fascisti quando ancora tutta in piedi la pista Valpreda, la pista anarchica. Quindi c'è una tradizione nobile da questo punto di vista della controinformazione, che ci sembra che abbia anche in questo episodio un ritorno. E mi faceva piacere ricordare, poi passo la parola, un manifesto molto significativo sulla strage di Bologna dei compagni, appunto anche lì a fissare fin da subito le responsabilità. Come puliscono le stazioni i fascisti, non le pulisce nessuno, no? Quindi anche qui, con tutti i funzionari che continuano a dire no, ma vagliamo, ci sembra più probabile l'incidente, e il compagno, il redattore, dice guardate che noi abbiamo un comunicato ufficiale che smentisce questa cosa, quindi magari bisognerà cercare altrove. È un esempio, ci sembra molto molto significativo di come va fatto un certo tipo di lavoro.
Sì, nel senso che alla fine il compagno cosa ha fatto? Non ha fatto altro che incrociare fonti diverse, interrogando le quali si veniva già a capo di alcune contraddizioni, nonostante il fatto che fossero ore molto molto concitate. Ecco, la prontezza comunque nel riuscire con estrema lucidità a governare questo flusso di informazioni e a porre le domande giuste, denota una grande dimestichezza anche con lo strumento, no? Col mezzo.
Io tenterei anche qui, anche in questo caso, un paragone, un raffronto con l'oggi, non un paragone, un raffronto. Cioè il compagno cosa fa? Siamo a pochissima distanza dalla strage, quindi nella mattinata ancora. Sì. Perché infatti la funzionaria poi gli dice chiamate nel pomeriggio, che lui telefona a Repubblica, il primo contatto è con Repubblica, giornale informato, evidentemente redazioni locali eccetera eccetera, il quale gli dà notizia di una falsa rivendicazione, ma insomma non potevano saperlo evidentemente. Poi chiama il comune di Bologna per sentire, diciamo, il comune, dice, chiama un'istituzione, là è venuta a Bologna eccetera, poi dal comune di Bologna chiama la prefettura, insomma quello che abbiamo sentito. Allora, se fosse accaduto oggi, chi stava qui in radio si sarebbe attaccato a internet guardando le varie notizie su internet, i flash d'agenzia di quello, di quell'altro eccetera eccetera eccetera, quindi non avrebbe sicuramente alzato il telefono per mettersi in contatto. Allora lì era una necessità, no? Perché non c'era internet, quindi dovevi farlo, se volevi avere le notizie dovevi, l'unico mezzo che avevi era il telefono. Però il di più, secondo me, che ci mette il compagno è che tutte queste cose le manda in onda, e quindi è qui che fa la differenza la radio, perché ti fa sentire contestualmente, quindi in diretta, quello che lui apprende lo apprendono tutti quelli che ascoltano. Viceversa, oggi leggere una notizia su internet e poi leggerla ai microfoni fa una differenza. Qui senti l'interlocutore dall'altra parte, senti il funzionario della questura, senti il giornalista, senti quello del comune, e quindi c'hai questa sensibilità, questa essere presenti dentro la vicenda che faceva la differenza. E oggi bisognerebbe in qualche circostanza tentare di riproporre la stessa cosa.
Poi continuerà,
cosa.
Noi l'abbiamo tagliato, ma chiama il resto del Carlino, cioè è un lavoro. È una trasmissione di almeno un'ora in cui si parla, cioè affronta solo questa questione qui.
Sì, poi va considerato appunto che oggi si aprirebbe internet, ma magari uno va sul sito della prefettura e non trova niente, mentre se va direttamente in contatto telefonico con una funzionaria, in questo caso della prefettura, qualche dichiarazione viene rilasciata. Prima che questo arrivi a internet ci vogliono tutta una serie di passaggi, firme, controfirme eccetera, perché un comunicato ufficiale ha i suoi tempi, e quindi paradossalmente è un'informazione ancora più in tempo reale, come si dice oggi, che se si va su internet, dove fra l'altro veramente puoi trovare anche le cosiddette fake, le notizie false, e magari ecco si telefona a qualcuno che sta a Bologna, in questo caso, che magari ne sa meno di te, perché giustamente non è detto che vivendo in quella città possa sapere più di chi invece sta in un'altra città. Insomma, sarebbero, giustamente tu sottolineavi che è una modalità anche diversa di fare radio, insomma, non solo di raccogliere le notizie, ma anche di rapportarsi con chi ascolta.
È lo sfruttamento massimo dello strumento, perché senti le voci degli altri, senti le voci in quel momento.
Salta ogni tipo di mediazione.
Esatto, salta ogni tipo di mediazione.
Allora, siamo arrivati a un orario che in realtà ci dovrebbe obbligare quasi a chiudere. Facciamo in tempo, però immagino ci allunghiamo a mandare l'ultimo audio. Dalla radio ritorniamo invece al movimento. Quella che proponiamo sono gli interventi, due interventi, uno attaccato all'altro, di due compagni. Entrambi fanno parte delle situazioni sociali del quartiere di Val Melaina, della borgata di Val Melaina. È in discussione la preparazione del primo, chiamiamolo, anniversario in ricordo della morte di Valerio Verbano. È un'assemblea dell'ottobre 1980. Il fatto dell'uccisione di Valerio è ancora abbastanza caldo. I compagni in questione intervengono anche però per sottolineare alcuni cambiamenti dettati dalla fase. Sono passati 3 anni dal 77, la fase è molto cambiata, e in qualche modo in questi due interventi si dà conto anche di questi cambiamenti.
Noteremo un cambiamento di tono proprio dal primo audio che abbiamo mandato. Il riflusso, la repressione e tutto il resto si è manifestato in questi 3 anni, e gli interventi di questi compagni non si tirano indietro, analizzano un poco una diversa fase a distanza di pochissimo tempo, poi lo commenteremo dopo. Ci è sembrato significativo proprio per questo, per la capacità di analizzare una fase diversa a 2 anni e mezzo, 3 di distanza da una grossissima insorgenza di massa come fu il 77, quindi poi lo commenteremo insieme.
Scusate, piccolo disguido, è partita un'altra cosa.
È il compagno della lotta continua del comunismo, no? Sull'aspetto negativo posteriore che ci ha avuto la mobilitazione all'indomani dell'omicidio del compagno Valerio, dico, voglio partire dalle sue osservazioni per riportare la discussione a tematiche più generali, che però riguardano e servono, secondo me, a capire anche questo tipo di situazioni, anche questo tipo di sbandamento e di tirarsi un po' indietro rispetto alla fase che viviamo oggigiorno. C'è di fronte a un attacco padronale, di fronte ad alcuni episodi anche specifici come la morte di Valerio, un tirarsi indietro da parte di molti compagni, e dall'altro c'è un tentativo giusto, dico, di riaggiustare un po' la tattica e la strategia del movimento rivoluzionario rispetto alla nuova fase. Cioè, stiamo in una fase in cui si pone il problema, questo riaffermato da vasti settori del movimento rivoluzionario, il problema di una rifondazione della politica, cioè ricercare, riscoprire, rigettare le fondamenta per poi, dico, sedimentare quel terreno rivoluzionario che ti possa permettere poi di creare all'interno dei territori, all'interno dei posti di lavoro, una situazione oggettiva e realmente, dico, disarticolante rispetto alla strategia dello Stato. Questa situazione destanca de grossa riflessione che c'è all'interno del movimento rivoluzionario è partita, almeno per quest'ultima fase, grosso modo dalla montatura del 7 aprile. Cioè, abbiamo visto nei confronti del movimento rivoluzionario un attacco abbastanza particolarizzato da parte dello Stato, da parte del capitale. Un attacco che si articolava da una parte da un uso abbastanza infame dei mass media, cioè si tentava e si tenta tuttora, dico, di completamente stravolgere e mistificare quelli che erano i valori storico-politici che il movimento rivoluzionario si è dato fino ad oggi. Era per questo che assistevamo sulla stampa anche da parte, dico, dei loschi figuri tipo Capanna e compagnia, dico, di un tentativo di infamare tutte quelle che erano state le pratiche di violenza proletaria, le pratiche politiche di ripresa della piazza che erano state proprio del movimento rivoluzionario al 68 a oggi. Insieme a questo mistificare, tentare di rinnegare completamente i valori storici del movimento, dico, c'è stata la grossa ondata repressiva. La grossa ondata repressiva che è stata, dico, portata avanti con montature, 7 aprile, insomma, tutti i compagni, inutile che si stiamo a ripetere, con montature, con arresti, con il tentativo costante, purtroppo a volte, cioè, riuscito di negare completamente ogni spazio, anche fisico, al movimento rivoluzionario per poter dibattere sulla fase, sulla crisi che il movimento attraversava ed eventualmente per gettare poi le basi per un nuovo tipo di iniziativa politica. Hanno tentato in ogni modo, dico, non solo di vietarci la piazza, ma anche di toglierci tutti quegli spazi di dibattito, assemblee, ci sono state chiusure di radio, c'è stato un periodo in cui non ci si poteva azzardare a attaccare un manifesto in quartiere, a distribuire un volantino. Oh compa, io, cioè, credo che questo tipo di riunioni che più o meno cerchiamo di mettere in piedi ogni tanto all'interno della zona abbiano soprattutto un valore perché o verificano una volontà così dei compagni di confrontarci probabilmente più sui fatti che sulle parole e soprattutto credo che verificano non soltanto qui dentro ma a livello così, a livello romano, a livello di tutto il movimento rivoluzionario, che c'è stata e c'è una grossa capacità di tenuta, no? Questo non significa appunto così rimbarcarsi nella difesa oltranza dei comportamenti antagonisti, della volontà rivoluzionaria e stronzare di questo genere qua. Ecco, credo che dobbiamo partire da queste cose per cogliere poi in maniera positiva questa assemblea, cioè voglio dire, a me probabilmente è molto difficile affrontare tutto quanto insieme una volta ogni tanto quando i compagni si vedono, per cui andiamo da riunioni convocate qui dentro in cui discutiamo sostanzialmente del perché i compagni sono scoglionati o stanno, se vi ricordate, credo 5-6 mesi fa in quest'aula, o perché non ritrovano la loro identità di comunisti o di comportamenti, o qual è il comportamento comunista in questa fase, ha una volontà poi di ritrovarci all'interno di alcune scadenze, no? E credo che su questo però appunto bisogna poi trovare così la giusta via di comportamento, cioè se da una parte è reale che evidentemente un processo di emarginazione sociale comunque permane, comunque è una scelta che lo Stato sta portando avanti, per cui gli strumenti se rompete meno i coglioni con queste serie, tra l'altro poi forse ci sentiamo meno. E dicevo, per cui evidentemente gli strumenti in mano allo Stato da questo punto di vista sono enormemente grossi, no? Tra l'altro appunto magari scoprirei l'acqua calda che dicendo ai compagni che soprattutto all'interno, dico, di una verifica così di uno spazio comunista, di una capacità all'interno dell'iniziativa politica di fare una proposta che evidentemente sia decente per i settori sociali che esistono all'interno di un territorio proletario, possiamo poi risolvere di fondo le cose, no? Perché se no ripeterci sostanzialmente che esistono i muretti che magari qualche anno fa erano un momento crescente così dell'aggregazione comunista, per cui erano sostanzialmente non garantiti, comunque così il settore sociale rivoluzionario un po' insurrezionalista andava bene che comunque i compagni stessero nei muretti, dico, oggi magari si scopre che nei muretti, dico, c'è un grosso spaccio di eroina, no? E magari li esisteva anche prima però in maniera un pochettino più nascosta, cioè questo tipo di dato. E credo che appunto non possiamo pensare che si possa risolvere così con slogan oppure dicendo distruggiamo comunque gli spacciatori d'eroina o colpiamo comunque chi all'interno dei quartieri proletari rappresenta, dico, così sostanzialmente nei fatti poi quella che è l'iniziativa dello Stato, l'iniziativa che comunque, dico, lo Stato porta nei confronti, dico, di un comportamento sociale che che sostanzialmente non è recuperabile. Cioè, voglio dire, il problema grosso che ci abbiamo è di comprendere, dico, in questa fase, negli anni 80, come cazzo, dico, questo movimento rivoluzionario riesce a fare una proposta credibile agli strati sociali, come, dico, si riesce, dico, ad avanzare una proposta comunista, come questi cazzo di slogan sui quali probabilmente ci troveremo più o meno d'accordo, che poi sostanzialmente sono però l'affermazione di una necessità che qui va scoperta in Italia. Porco Dio, come procede l'instaurazione, dico, di un progetto comunista? Ci abbiamo questo grosso problema, compagni. Non possiamo, dico, non dimenticare, dico, che all'interno dello scontro di classe oggi o ci poniamo in un'ottica di affermazione, di verifica del contropotere proletario come determinazione, non dei territori, per cui, che ne so, c'è sta il compagno non partigiano, perché probabilmente adesso non sono neanche tanto di moda, c'è il compagno X che sta sul tetto e in braccio il fucile, e quello significa contropotere. Si tratta però di affermare invece in che modo si costruisce l'organizzazione comunista a partire dalla teoria dei bisogni, cioè se evidentemente gli strati sociali che hanno creato questo grosso movimento negli ultimi 3 anni, che erano gli strati dei non garantiti, che oggi sono recuperati in parte dall'emarginazione sociale portata avanti dallo Stato, in parte dal lavoro nero, in parte dal fatto che si sono rotti i coglioni, perché, che cazzo ne so, magari il sogno comunista è un pochettino più lontano e tocca farsi magari un pochettino troppo il culo, no, da questo punto di vista. Però, dico, esiste, è radicata di una realtà sociale che oggi non è recuperabile all'interno dei progetti di strutturazione dello Stato. Oggi non c'è spazio, evidentemente, dico, per una marea di giovani, per una marea di settori non garantiti, non c'è spazio, se ne fregano sostanzialmente. L'unica prospettiva che hanno questi settori sono appunto quella dell'emarginazione. Dall'altra parte, mi pare giustamente che quando qui andiamo a discutere di qualsiasi cosa, non possiamo non tener conto, dico, di quella che è la situazione di fase, di che situazione ci troviamo di fronte. Allora, dico, questo grosso problema della Fiat è che ci viviamo in maniera più o meno distorta, no? Per cui magari stamattina c'è stata una manifestazione, non so come i compagni se la sono vissuta, qualcuno se l'è vissuta molto correndo, nel senso che ha cercato di fare qualche altra proposta lì dentro. Però, dicevo, il problema grosso, dico, che oggi ci troviamo di una situazione in cui sostanzialmente il padrone Fiat, prima fra tutte e poi, dico, seguito da tutti gli altri, dico, sta portando un grosso attacco, ma non soltanto a livelli di organizzazione rivoluzionaria all'interno della fabbrica, qui si porta un grosso attacco per cui si vogliono accelerare i processi di strutturazione all'interno della fabbrica. Non è soltanto un problema per cui se sono impiantati, che ne so, 1000 robot che vanno a sostituire 10.000 operai della Fiat, perché queste cose, dico, esistono soltanto in alcuni reparti per queste grosse fabbriche, invece c'è una volontà precisa, dico, di andare così a stroncare qualsiasi livello occupazionale all'interno della fabbrica, che è di più, per cui evidentemente, dico, non ci sta nessun livello di mediazione. Nel momento in cui il sindacato ha sostanzialmente venduto pure il culo, dico, di quella che era la resistenza operaia, per cui c'era qualcuno che si ostinava ancora a dire difendiamo i comitati di reparto, difendiamo così la solidità operaia all'interno della fabbrica, che è sostanzialmente un processo di organizzazione, di verifica, di lotta, di capacità d'attacco contro il padrone. All'altra parte questa cosa si è andata smobilitando, marcia dei processi di strutturazione, e il caro, dico, Agnelli, dico, ritiene opportuno evidentemente in una situazione tra l'altro di crisi internazionale di portare un grosso attacco di cagli operai Fiat.
Allora, velocemente, è un'assemblea del 10 ottobre 1980, si discute di come preparare il ricordo di Valerio Verbano, che era morto il febbraio, il 22, e di lì a pochi mesi si sarebbe fatta quindi la prima manifestazione in ricordo di quella giornata, di quell'uccisione. E ovviamente però gli interventi dei compagni vanno anche a individuare quelli che sono i cambiamenti di fase. È molto interessante il fatto che si coniughino due aspetti, no? Da un lato la emarginazione dei giovani, di quel proletariato giovanile che era stato individuato nel corso degli anni precedenti come uno dei soggetti emergenti sulla scia di un discorso relativo ai bisogni e a una loro centralità. Dall'altro c'è un discorso che viene colto che riguarda invece la ristrutturazione nei luoghi di lavoro, ristrutturazione che si era già compiuta per quanto riguarda l'automazione, l'introduzione di processi di automazione in fabbrica, e che si sarebbe invece evoluta ancora sul piano invece del decentramento produttivo. È importante il fatto che comunque entrambi questi aspetti vengono colti anche, diciamo, qualche giorno prima che avvenisse uno dei, degli eventi che in qualche modo oggi, ma ormai da tempo, insomma, individuiamo come di cesura di quella fase, ovvero la marcia dei 40.000 che si sarebbe svolta proprio 4 giorni dopo rispetto a questa assemblea.
Sì, emergono due forti tematiche, in parte ha detto Luciano. Innanzitutto emerge fuori questa componente dell'eroina, no? Cioè tutto il passaggio sui muretti da luogo di aggregazione sociale di questo appunto proletariato giovanile al luogo in cui questo diventa protagonista, questo fenomeno dell'eroina viene, insomma, sottolineato, ma non ci è sembrato nell'intervento che abbiamo dato, non con un senso di sconfitta e di rassegnazione e di pianto, ma con una necessaria analisi appunto della fase e il tentativo insieme ai compagni in un'assemblea per l'appunto di trovare le giuste risposte, diciamo. La seconda cosa appunto è questa qui della ristrutturazione. Ricordiamo che di lì a poco, sì, la lotta alla Fiat sarebbe stata persa e avrebbe segnato un significativo momento d'arresto nella lotta di classe in questo paese, però ricordiamo che in quei giorni alla Fiat c'erano scioperi, c'era una lotta molto forte. I compagni chiaramente si pongono il problema di come rapportarsi con questo fermento sociale, come, diciamo, essere di supporto a questa lotta per evitare appunto la sconfitta che poi purtroppo di lì a poco avverrà. Insomma, non so se Giorgio vuole.
Ma io ho un punto di vista diverso di interpretazione di questo audio, e insomma, facendo ovviamente mente locale al momento politico di allora. Si sentono due interventi. Un intervento pone una questione a partire dalla repressione, quindi il 7 aprile ha cambiato tutto, bisogna rifondare la politica, quindi ripensare tutto da capo, che è una lettura tutta interna a quella che era una dinamica di movimento contro le istituzioni, cioè il rapporto di forza con lo Stato centrale. Il 7 aprile per molti ha significato questo, non senza diminuire l'impatto che ha avuto ovviamente, però questa è stata la lettura dell'epoca e probabilmente ancora qualcuno la ripropone in questi stessi termini, per cui alcuni compagni ne derivano da questa situazione che bisogna fermarsi, riflettere, rifondare la politica, ricominciare da capo, quello che volete, insomma, dice basta, questo è un punto finale da cui non si può prescindere, anzi questo pone in qualche modo, se non la parola fine, però insomma dà degli schemi, delle indicazioni di carattere ultimativo. L'altro intervento è completamente diverso, perché l'altro intervento sposta l'attenzione sulle contraddizioni del momento, quelle reali, rimanda ancora una volta alla problematica dei bisogni, pur ammettendo che evidentemente ci sono stati dei cambiamenti, tratteggia non a caso il discorso dell'eroina come una battaglia che sicuramente non hai vinto, ma di cui non te ci puoi, diciamo, soffermare a guardare, diciamo, in contemplazione dei disastri che questo ha provocato. Devi comunque trovare dei momenti pratici, concreti, per rilanciare l'iniziativa, e non a caso è l'unico che fa riferimento, poi non so gli altri interventi, insomma, ovviamente, però rispetto al primo intervento è l'unico che fa riferimento alla Fiat. Quindi assume le contraddizioni reali come ancora l'asse portante su cui ragionare. La Fiat non si è ancora conclusa. A Roma parlare di Fiat può sembrare una bestemmia, cioè, però questo era il senso dell'autonomia operaia romana, estremamente presente alle contraddizioni reali della città ma del paese. Quindi la vertenza Fiat l'abbiamo vissuta dall'esterno sicuramente, per quanto siamo stati l'unici a partire, soprattutto dalla radio e altri compagni a partire andando su a documentarla la vertenza Fiat, e oggi trovate, diciamo, sul sito stesso della radio o comunque sono a disposizione i filmati che ne parlano. Ma perché? Ma questo rimanda ancora una volta alla caratteristica che c'aveva l'autonomia operaia romana e che la faceva, ne faceva una delle differenze insomma con gli altri, no? Mai dimenticare quali erano i momenti alti, bassi, quelli che siano, ma soprattutto le contraddizioni reali. Quindi non spostare il ragionamento e l'attenzione di compagni e compagne del movimento su un discorso più o meno astratto di rifondazione politica, ma partire ancora una volta da quelle che sono le problematiche concrete del momento, ivi compreso la Fiat, che indubbiamente era una questione nazionale in qualche modo.
E c'è poi una parola che torna spesso nel secondo intervento, anche di questo molti probabilmente avranno riconosciuto la paternità, la voce, e c'è la parola verifica, no? Si dice molto spesso occorre tornare a verificare, no? Qual è la nostra incidenza dal punto di vista soprattutto territoriale.
Esatto. E questo è un richiamo alla soggettività anche, no? Cioè dice noi siamo quelli che ci abbiamo in testa di cambiare le cose, beh dobbiamo verificarle, ma non nel senso di sfidare tutti e tutto, ma se trovare una verifica, se le nostre analisi corrispondono alla realtà e viceversa.
Beh,
insomma,
è una capacità non scontata, perché comunque appunto è successo tantissimo in mezzo, ma siamo a 3 anni dal 77 e uno potrebbe anche pensare vabbè si va col pilota automatico, nel senso si è prodotto un movimento talmente vasto, talmente incisivo che bene abbiamo trovato la via. Invece cioè, non è scontato il fatto che ci sia questa continua esigenza di verifica che deriva da una capacità di lettura di una fase totalmente diversa, che poi vedremo meglio nelle altre puntate diciamo che faremo, perché la repressione e la ristrutturazione torneranno prepotentemente negli audio della radio, però appunto non riteniamo banale il fatto che ci sia questa capacità a 3 anni di distanza dal 77 di dire ok, sono cambiate tutta una serie di cose, tocca verificare i nostri assunti di partenza, tocca farlo nella concretezza materiale della situazione di fatto e tocca rimboccarsi le maniche, ci è sembrato appunto significativo per questo.
Bene, allora la puntata di oggi termina così. La prossima orientativamente dovrebbe svolgersi da qui a una settimana, quindi esatto, sabato prossimo. Non abbiamo scelto un ordine cronologico in questo ciclo di trasmissioni, ci sarà un andi rivieni, diciamo, più che altro invece la scelta è stata di carattere tematico. Nella prossima puntata parleremo invece del sociale, di tutte quelle situazioni sociali di lavoro relative al territorio che attraversano Radio Onda Rossa e il movimento di quegli anni.
Beh, io vi saluto, speriamo che sia stato